Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso benvenuto a tutti voi che siete anche oggi, primo appuntamento della settimana, quindi lunedì, in ascolto. Amici, oggi inizieremo, dicevo, a considerare il libro del profeta Osea, seguendo lo schema che vi presento. Nei capitoli dall'1 al 3 vedremo qualcosa di personale riguardante il profeta, la sua sposa infedele di nome Gomer. Questa infedeltà è paragonata a quella di Israele in contrapposizione a Dio che si dimostra fedele. Osea si riprenderà la moglie e Dio rinnoverà il proprio amore per il suo popolo, nonostante molteplici peccati. Nei capitoli che vanno dal 4 al 14 vedremo invece la parte profetica, l'annuncio delle predizioni del Signore verso Israele, la nazione infedele. Israele si comporta da prostituta nei riguardi di Dio ed è inoltre colpevole di anarchia, immoralità, ignoranza della parola di Dio e idolatria. Nel capitolo 5, Israele volta le spalle a Dio, di conseguenza Dio volta le spalle a Israele. Tutto ciò ha come effetto un deterioramento interiore. Israele negli ultimi giorni ritornerà a Dio, mentre attualmente deve essere giudicata per i suoi peccati. Nei capitoli dal 7 al 12 si parla di come Israele potrebbe sfuggire al giudizio ritornando a Dio che lo ama di un amore eterno, ma Israele si rivolge all'Egitto, alla Siria, a idoli d'oro, guarda la produttività del paese, ma sarà allontanato dalla sua terra. Israele si è allontanato da Dio e sarà giudicato, però negli ultimi giorni si pentirà e lascerà gli idoli per tornare invece a Dio. Iniziando dal profeta Osea per concludere con Malachia, ci sono 12 brevi profezie i cui autori sono designati dagli studiosi come profeti minori, mentre Isaia, Geremia, Ezechiele e Daniele sono chiamati profeti maggiori. I profeti minori sono chiamati così a motivo della dimensione dei loro libri e non certamente a causa del loro contenuto. Tuttavia, neppure questo criterio di divisione è completamente esatto, dal momento che il libro di Osea è più lungo di quello di Daniele. In effetti, i cosiddetti profeti minori non sono poco importanti, perché si può dire che ognuno di essi militasse in Serie A ed ognuno era una stella di prima grandezza per quanto riguarda il messaggio che annunciava. Dobbiamo altresì ricordare che i profeti minori dicevano con estrema chiarezza che il popolo di Dio aveva trasgredito la sua legge, cioè i 10 comandamenti, e che quindi meritava il giudizio. Può sembrare che venga posta l'enfasi sul fatto che bisogna fare buone azioni per essere approvati da Dio. In realtà non è questo il messaggio principale di questi profeti, che considereremo più ampiamente addentrandoci nella profezia di Osea. Questi profeti minori mettevano costantemente in guardia Israele contro le alleanze ingiuste con le nazioni circonvicine, anche perché essi erano estremamente patriottici e denunciavano la corruzione politica e morale che li allontanava da Dio. Osea visse nel tempo in cui il regno era diviso, egli era profeta per il regno del nord, che viene chiamato Regno di Israele, ed è distinto dal regno del sud, noto come il regno di Giuda. Lo possiamo dedurre leggendo il primo versetto del suo libro, dove ci dice: «Parola del Signore rivolta a Osea, figlio di Beeri, al tempo di Uzia, di Jotam, di Acaz, di Ezechia, re di Giuda, e al tempo di Geroboamo, figlio di Joas, re di Israele». Osea in questo passo menziona i 4 re di Giuda per primi, e successivamente menziona il re di Israele, cioè del regno del nord. Dato che questi erano contemporanei di Osea, li nomina tutti, ma egli fu il profeta del regno del nord, di Israele appunto, come ci è rivelato dal contenuto del suo libro. Osea era anche contemporaneo del profeta Amos, di Michea, di Isaia, di cui Dio si servì ampiamente per rivolgere i suoi richiami a Israele. Il suo ministero si estese per oltre mezzo secolo ed egli visse fino a vedere l'adempimento della sua profezia circa la cattività di Israele. Osea può essere paragonato al profeta Geremia, il quale, profetizzando al regno del sud, disse che sarebbero andati in cattività e visse fino a vedere ciò. Allo stesso modo Osea avvertì il regno del nord che sarebbe stato deportato in Assiria e visse fino a vedere la cattività di Israele. Geremia e Osea avevano molto in comune, e il tema di questo libro è una costante supplica di tornare al Signore. Potremmo intitolarlo «Il più grande peccato del mondo». Mai come ai nostri giorni questo messaggio è così importante, perché è necessario conoscere quale sia il motivo che separa l'uomo da Dio. Oggi molti predicatori moderni, anziché cimentarsi con questo argomento che deve portare le persone a prendere in seria considerazione la parola di Dio, cercano di sfuggire a queste realtà per paura di offendere magari la sensibilità più delicata. Questo, amici, è dovuto al timore di affrontare le realtà più crude della vita e di lottare con il nemico delle anime che desidera accecare i cuori. sempre più spesso. Nei messaggi, infatti, si citano poesie romantiche, messaggi all'acqua di rose, illudendo gli uditori che tutto vada bene, invece di dire con la massima fermezza, ravvediti, cioè cambia modo di pensare, credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Proprio così come è scritto in Atti 16, al versetto 31. Oggi come non mai il teatro, le inchieste televisive, le riviste, altri mezzi di comunicazione trattano gli argomenti della vita con maggior realtà, spogliandola dalle piacevolezze che di fatto essa non dà. Questi strumenti che raggiungono e insegnano alle masse ci lanciano una sfida, cimentandosi con i problemi che affrontiamo ogni giorno. Amici, vi invito ad accostarvi con attenzione allo studio della profezia di Osea, perché in essa non potremo evitare di cimentarci con i problemi e con le realtà fondamentali della vita. Essa non sarà una bella storia, ma dobbiamo capirla per comprendere il messaggio di Osea. La storia che fa da sfondo alla profezia di Osea è la tragedia di una famiglia spezzata. L'esperienza personale di Osea fa da sfondo al suo messaggio. Egli esce da una famiglia spezzata per parlare con il cuore infranto alla nazione. Egli sa esattamente cosa prova Dio, perché si sente nello stesso modo. La famiglia è la pietra miliare della società, da sempre, e lo è stata per tutti i popoli. Dio ha dato la famiglia all'umanità, proprio all'inizio, ed essa è l'elemento più importante della struttura sociale. La famiglia è per la società ciò che l'atomo è per l'universo fisico. Infatti, il piccolo atomo è stato definito la pietra miliare dell'universo. Così la famiglia è la pietra miliare della società. Nessuna nazione è più forte delle famiglie che la compongono, perché le famiglie determinano il colore, il carattere della società. La famiglia è la catena che tiene insieme la nazione e ogni suo singolo anello è importante. Nella famiglia viviamo, ci muoviamo e siamo, ed è in famiglia che siamo noi stessi. Quando usciamo, ci vestiamo a festa, fisicamente, psicologicamente. Oltrepassando la porta d'ingresso e uscendo in strada ci mettiamo una maschera, ma è tra le mura domestiche che ci togliamo la maschera, siamo davvero noi stessi. A causa della posizione strategica, Dio ha munito la famiglia di alcune difese importanti al fine di proteggerla dagli attacchi di Satana. Una di queste è il matrimonio, e adesso egli ha dedicato maggior attenzione che a ogni altra istituzione di questo mondo. Infatti, non è stata la società a istituire il matrimonio, essa l'ha semplicemente trovato, perché è Dio che lo ha istituito e lo ha dato all'umanità. Esso poggia sulle sue precise parole, che sono «Quello dunque che Dio ha unito, l'uomo non lo separi», come è scritto in Matteo 19, al versetto 6. Dio ha officiato personalmente la prima cerimonia nuziale. Egli è stato colui che ha portato all'altare la prima sposa e che ha benedetto la prima coppia. Sì, cari amici, il matrimonio è più di un contratto legale, più di un accordo economico, è più dell'unione di coloro che sono legati da amore reciproco. È un atto di Dio e poggia su un preciso ordine di Dio. Molte persone pensano che tutto ciò di cui hanno bisogno per sposarsi sia il permesso di contrarre matrimonio e la presenza di un'autorità o di un ministro di culto. Ebbene, non è così, amico, amica. Sappi che se vuoi che il tuo matrimonio abbia successo, devi avere Dio nella tua vita, perché se Dio non celebra il matrimonio, beh, esso ha più di una possibilità di naufragare. Dio ha inoltre stabilito che la razza si riproduca nell'ambito del matrimonio, perché questo è ciò che fa la famiglia. Infatti è scritto, i due saranno una sola carne. Prima che l'uomo uscisse dal giardino di Eden, Dio gli diede questa istituzione. Infatti, oltre alle pelli che li vestivano, la sola cosa che Adamo ed Eva possedevano era un certificato di matrimonio da parte di Dio, e ciò è l'unica istituzione uscita dal giardino dell'Eden. Il matrimonio è anche una relazione sacra ed è un'unione santa. Il Nuovo Testamento riassume il pensiero di Dio su ciò quando dice in Ebrei 13 al versetto 4 «Il matrimonio sia tenuto in onore da tutti». Quindi il matrimonio non può essere spezzato da un piccolo atto legale, non può essere spezzato da uno scatto di collera, non può essere spezzato dall'ostinazione. E personalmente ritengo che ci siano soltanto due atti che spezzano un matrimonio, intendo un vero matrimonio. Il primo è la morte, che tronca automaticamente la relazione. Il secondo è l'infedeltà da parte del marito o della moglie. Questo spezza la relazione in due. Nell'Antico Testamento, colui che si rendeva colpevole di adulterio doveva essere trattato nel modo più severo. Per esempio, nota l'importanza che veniva data a quest'azione da quanto è scritto nel libro del Levitico, al capitolo 20, versetto 10. Se uno commette adulterio con la moglie di un altro, se commette adulterio con la moglie del suo prossimo, l'adultero e l'adultera dovranno essere messi a morte. Per una ragazza non sposata, accusata di fornicazione, la legge prescriveva questo che troviamo scritto in Deuteronomio 22, versetti 20 e 21. Ma se la cosa è vera, se la giovane non è stata trovata vergine, allora si farà uscire quella giovane all'ingresso della casa di suo padre, e la gente della sua città la lapiderà a morte, perché ha commesso un atto infame in Israele, prostituendosi in casa di suo padre. Così toglierai il male di mezzo a te. E devo riconoscere che ci sono alcune parole che bisogna dire qui a titolo di spiegazione riguardanti questo brano. Ci sono alcuni che usano Romani 7, i versetti 2 e 3, come base per sostenere il punto di vista estremo secondo il quale una persona divorziata, che abbia un coniuge vivente, non potrà mai risposarsi. Il versetto 2 dice: «Infatti, la donna sposata è legata per legge al marito mentre egli vive, ma se il marito muore, è sciolta dalla legge che la lega al marito». Essi dimenticano che sotto la legge, la persona sposata, colpevole di fornicazione, veniva lapidata a morte e che il partner innocente non aveva più un partner vivente. La persona colpevole giaceva morta sotto un mucchio di pietre. Se quanto è scritto si facesse oggi, credo che non si troverebbero più pietre da lanciare. Credo che Paolo includesse l'abbandono nella categoria dell'infedeltà quando dice in 1 Corinzi 7, al versetto 15. Però, se il non credente si separi pure. In tali casi, il fratello o la sorella non sono obbligati a stare insieme, ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace. Un altro elemento concernente la legge che richiede un approfondimento è il riferimento di Deuteronomio che sembra precludere l'uomo da ogni colpa. Forse ti chiedi come mai venga nominata la donna. L'uomo non è colpevole? Sì che lo è, ma ci sono due cose da tenere presenti. Una è che il termine usato è sempre il termine generico anthropos, che significa umanità. Succede lo stesso con la terminologia legale, spesso in alcuni contratti si legge la parte contraente, sia che si parli di un lui che di una lei, il termine viene usato indistintamente. Dobbiamo anche riconoscere che il maschilismo ha sempre regnato, poco tanto, nelle diverse società. Anche ai tempi di Gesù vediamo che gli fu portata una donna colta in adulterio. Se era stata colta in adulterio, dov'era l'uomo con cui commetteva questo atto? Entrambi, per la legge, dovevano essere lapidati. Le scritture non insegnano un doppio standard, ma credo che insegnino uno standard diverso. Qualcuno sostiene che Dio abbia creato la donna dandole qualcosa in più rispetto all'uomo, e per questo motivo, quando si guasta, il guasto sembra maggiore, va oltre rispetto all'uomo. Questo non significa che il peccato nell'una sia peggiore che nell'altro, ma che i risultati, le conseguenze, siano peggiori. Molti psicologi sostengono che un bambino possa anche superare il trauma di un padre che sia un poco di buono, ma difficilmente lo farà se ha avuto una cattiva madre. Un pessimo padre è un serio handicap per un bambino, che però una buona madre può compensare ampiamente perché essa è il centro della famiglia. Dio ha posto la madre nella famiglia e l'ha resa essenziale in quel posto, ma quando la donna prende una cattiva strada, la tragedia è smisurata per quella famiglia. Il retroscena della profezia di Osea, secondo alcuni commentatori, è la storia di una donna perduta, di una famiglia spezzata. Questa storia è contrapposta all'ideale di Dio riguardo al matrimonio e alla femminilità. Dio la usa per raccontare la sua storia. Nel paese montuoso di Efraim, in una delle molte piccole città che non appaiono sulle mappe del mondo, si pensa che vivevano due giovani. Uno era un ragazzo di nome Osea, l'altra era una ragazza di nome Gomer, che si innamorarono. Questa è la stessa storia, che si è ripetuta milioni di volte e che non invecchia mai. Probabilmente erano innamorati pazzamente l'uno dell'altra. Poi, per qualche inspiegabile ragione, Gomer prese una cattiva strada. Si diede a quello che viene definito il più antico mestiere che l'umanità abbia conosciuto, diventando l'amante di un altro, prostituendosi. Il cuore di Osea si spezzò per questo e la vergogna gli riempì l'anima. Forse avrà pensato di ricorrere alla legge mosaica che consentiva di portare la fidanzata infedele davanti agli anziani della città e chiedere che fosse fatta valere la legge. In quel caso sarebbe stata lapidata, perché lo aveva tradito, e lui sarebbe stato libero e giustificato. Amico, amica, questo non ti ricorda un'altra storia che ebbe luogo 700 anni dopo, in quello stesso paese montuoso, quando un uomo chiamato Giuseppe era fidanzato a una ragazza di nome Maria? La differenza principale è che l'informazione che aveva Giuseppe era sbagliata. Poi un angelo venne dal cielo per correggerla, ma l'informazione che aveva Osea era esatta, perché Gomer era veramente colpevole. Il libro di Osea si apre in questo particolare frangente, e leggiamo al versetto 2. Il Signore cominciò a parlare a Osea e gli disse: «Va, prenditi in moglie una prostituta, e genera figli di prostituzione, perché il paese si prostituisce abbandonando il Signore. Ci sono dei commentatori secondo i quali questa non è altro che un'allegoria e non un fatto reale. Devo dire in assoluta onestà, amici, che questo giocare con la parola di Dio è pericoloso, perché l'annacqua, la riduce a una soluzione inefficace che è più sgradevole che stimolante. Affrontiamo quindi la cosa dal punto di vista di Dio. Egli comandò forse a Osea di trasgredire la legge mosaica? No, di certo. La legge diceva di lapidarla, ma Dio gli disse di sposarla. La cosa che Dio chiese a Osea di fare deve aver suscitato ribellione in ogni fibra del suo essere. Ma Osea non fece obiezioni, semplicemente obbedì, prese Gomer in matrimonio e le diede il suo nome, ed essa entrò come moglie in casa sua. Ascolta l'Apostolo Paolo mentre parla di questo tipo di relazione, in 1 Corinzi 6, al versetto 16. Non sapete che chi si unisce a una prostituta è un corpo solo con lei? Poiché Dio dice i due diventeranno una sola carne. Vedi, amica, amico, puoi star certo che i pettegolezzi si moltiplicarono in quella piccola città, e la casa di Osea divenne un'isola deserta in un mare di critiche. Era il reparto di isolamento della locale società. Un caso di lebbra in famiglia non avrebbe rotto i legami con il mondo esterno in modo altrettanto efficace. Povero Osea. Nella famiglia di Osea erano nati dei bambini. Ce n'erano tre, due maschi e una femmina. I loro nomi nei loro significati raccontano la storia terribile e hanno un significato più ampio e un messaggio per la nazione di Israele. Israel era il maggiore. Il suo nome significa Dio disperde, Dio farà vendetta. Il riferimento a ciò riguardava Jehu, perché egli nel distruggere la casa di Acab lo aveva fatto con odio, con lo scopo di portare avanti una grande vendetta personale. Per questo Dio disse a Osea, «Io giudicherò». Disperderò Israele, ma ci sarà misericordia nel mio giudizio. La seconda figlia era Loruama. Il suo nome significa che non avrebbe conosciuto la compassione di un padre. Non vuol dire che fosse orfana, ma che non sapeva chi fosse suo padre. Che scandalo in casa di Osea. Dio, attraverso quella circostanza, stava dicendo al popolo del regno del nord che si era dato all'idolatria queste parole. Voi non conoscerete la mia compassione, perché non sono vostro padre. Il terzo figlio era Loammi, che significa non popolo mio, e al singolare può anche significare non mio figlio. Che messaggio straordinario fu per il tempo di Osea, e che messaggio sempre attuale per il nostro tempo, nel quale si dice che tutti sono figli di Dio. Ciò non è assolutamente vero, infatti è Dio stesso che dice che sbagliano, perché egli non ha figli illegittimi. Dio dice, so chi sono i miei figli. Pensate che i miei figli siano la progenie di un'unione fatta dall'uomo? Assolutamente no. L'uomo diventa mio figlio solo attraverso la fede in Gesù Cristo. Il Signore Gesù disse agli uomini del suo tempo che affermavano di essere figli di Abramo, «Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre». Così troviamo scritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 8, versetto 44. E davanti a questa affermazione, essi non poterono in alcun modo rivendicare di essere figli di Dio. Amico, amica, sei tu Loammi? Sei figlio di Dio o sei un figlio illegittimo? Permettimi di dirti come puoi diventare un figlio di Dio. Ascoltando ciò che afferma la parola di Dio, devi ricevere Cristo come tuo Salvatore, come tuo Signore. Infatti è scritto proprio questo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, versetto 12. Ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. E con questo straordinario versetto io voglio lasciarvi, vi ringrazio per l'attenzione che ci avete dedicato oggi e vi rinnovo l'appuntamento a domani, al solito orario. Ciao.